Radio.
Bentrovati da Luca Damiani, oggi con noi Emiliano Trocini in console, come sempre Nicola Catalano alla cura e la regia di un programma con la collaborazione di Filippo Travaglio, che risponde ai vostri messaggi al 335-5634-296. Se li inviate sia SMS che WhatsApp, possono essere letti e anche pubblicati. Oggi è venerdì e per tradizione qualcuno ha inviato la sua scaletta a 6gradi@rai.it e oggi appunto ascolteremo le scelte di Giorgio Meneguzzi, che ci scrive: nasco nella bellissima Treviso, dove tuttora vivo, alla fine di un anno funesto in cui i Beatles si sciolgono e Jimi Hendrix e Janis Joplin spengono definitivamente le loro voci. Quindi è facile capire quanti anni ha. Fin da piccolo ascolto i 45 giri di papà, infilandoli in quella macchina meravigliosa che era il mangiadischi arancione a batterie, quello che in realtà rovinava i dischi. E così, tra gli altri, scopro i dischi di quattro ragazzi di Liverpool che mi accompagneranno durante la mia giovinezza nelle schitarrate in compagnia e che continuano ad essere presenti quotidianamente nella mia vita. In effetti raccolgo oggetti, libri, dischi che li riguardano. Mi considero un divoratore ignorante di musica, ascolto un po' tutti i generi, in particolare jazz e blues. La musica latina invece non riesco proprio a sopportarla. Mi considero dunque un divoratore e nel tempo libero mi dedico alla mia famiglia, alla mia compagna Alessandra e al nostro figlio Francesco, al quale sto cercando di trasmettere la mia passione per la musica e per il rugby. E quindi buon lavoro in questo senso con tuo figlio. Noi siamo felici di ascoltare le tue scelte, che oggi partono da Edward Elgar e arrivano a Giacomo Puccini, quindi due capitoli di musica classica dentro cui, in parte ci hai già anticipato, ci sono altre scelte e soprattutto altri generi musicali. Iniziamo con uno dei più noti musicisti inglesi, non ce ne sono molti quindi è anche facile trovarne uno noto anche in vita, ovvero Sir Edward William Elgar, che è nato nel Worcester nel 1857, è scomparso nel 1934. Nella sua lunga carriera, benché iniziata quando aveva già 40 anni, visto che è un autodidatta, ci sono molte composizioni note, soprattutto a un certo punto, dal 23 al 27, venne nominato Reale Maestro di Musica. È celeberrima la sua composizione Pomp and Circumstance del 1901, composizione che peraltro si trova in molti film come essenza stessa del mondo inglese. Fu scritta in occasione dell'incoronazione di re Edoardo VII. Ascolteremo lo stesso Edward Elgar alla testa della London Symphony Orchestra con Margaret Balfour mezzo soprano, Philharmonic Choir of London, in questa composizione che si intitola Land of Hope and Glory, ovvero Terra di Speranza e Gioia, Madre di Libertà, continua questo testo. È una canzone patriottica composta nel 1902, tra l'altro basandosi proprio su Pomp and Circumstance, che si avvale del testo del poeta A.C. Benson. Il poeta fu suggerito dallo stesso sovrano e così adesso questa composizione molto nota in Inghilterra viene suonata e cantata dal pubblico, per esempio quando si chiude il BBC Prom. Ecco dunque Sir Edward Elgar.
Thank you.
E da sera Edwin Elgar alla testa della London Symphony Orchestra, Margaret Balfour alla voce, mezzo soprano, Philharmonic Choir of London, Land of Hope and Glory. La qualità non era eccellente perché è una registrazione degli anni 30, esattamente per l'inaugurazione degli EMI Studios al numero 3 di Abbey Road di Londra, novembre 1931. Gli EMI Studios poi diventeranno e saranno famosissimi gli Abbey Road Studios, quelli che vedranno la maggior parte dei dischi dei Beatles registrata appunto nelle loro sale, e non solo, anche i dischi poi dei componenti dei Beatles quando si scioglieranno. Tra gli altri, tra i dischi dei Beatles, anche il famoso White Album, che in realtà si dovrebbe intitolare The Beatles. Da quella raccolta il nostro ascoltatore Giorgio Meneguzzi, che ha iniziato bene, così come scrivono i nostri ascoltatori, con questo inizio mi aspetto grandi cose, dice Danilo. Bene, sarai soddisfatto, perché dall'album appunto The Beatles del 1968, diventato celebre come White Album, doppio vinile quando uscì, ascolteremo Helter Skelter, che è una delle canzoni più note anche per ragioni tristissime. In realtà il tutto nasce da Paul McCartney, che aveva letto su una rivista, Guitar Player, un'intervista di Pete Townshend che diceva che il singolo degli Who, I Can See For Miles, era la canzone più rumorosa, selvaggia e sporca mai registrata. Quindi prova una specie di voglia di competizione con Townshend e decide di scrivere una canzone altrettanto dura, selvaggia e sporca. Così nasce Skelter, che significa un gioco, uno scivolo a forma elicoidale che si trova nei Luna Park in Inghilterra, ce n'è uno molto famoso a Brighton, ma vuol dire anche caotico e confuso. Una serie di registrazioni, come sempre, la prima durava 27 minuti e 11 secondi, un po' psichedelica e molto lenta, poi varie altre fino a quella definitiva. Quindi ascolteremo appunto i Beatles da The White Album, Helter Skelter. Helter Skelter, The Beatles, famoso brano celeberrimo anche per un drammatico fatto che riguarda la morte di Sharon Tate e la follia di Charles Manson, che disse appunto che era stato ispirato dall'ascolto di questa canzone che secondo lui aveva una sorta di messaggio profetico. Il passaggio che suggerisce Giorgio Meneguzzi a questo punto è tra un bassista inglese, ovvero James Paul McCartney, nato l'18 giugno 1942, e un altro bassista, questa volta americano, statunitense, Carl Dean Brattle, nato lo stesso giorno di Paul McCartney, che divenne famoso soprattutto per aver collaborato con Eric Clapton, con Delaney, Bonnie and Friends prima e con Derek and the Dominos più tardi, insieme a Jim Gordon. Quindi un doppio grado, direi, non solo attraverso l'anno e il giorno di nascita, ma anche attraverso la figura di Eric Clapton, come vedremo, visto che il brano che ascolteremo da Derek and the Dominos è proprio la celeberrima Laila, canzone che fu scritta da Eric Clapton per raccontare la sua storia con Patti Boyd, che era la moglie di George Harrison, ecco il secondo grado, grande amico, che in realtà poi divorzierà da Harrison nel 77 per sposare Clapton nel 79. E questa è la famosissima Laila.
What do you do when you're stranded?
Questa era Laila, tra l'altro ispirato a un romanzo in versi, ma in un E lei là del poeta classico Azzero Nezami, firmata da Eric Clapton nella prima parte, nettissima la differenza fra le due parti, mentre per la seconda bisogna ricordare il nome di Jim Gordon, che era il batterista di questa formazione, nella quale militava anche Duane Allman, degli Allman Brothers, un duetto chitarristico leggendario. La scaletta è di Giorgio Meneguzzi, che a questo punto ricorda i Grammy Award. Eric Clapton, insieme a Jim Gordon, viene premiato come autore di questa canzone nel corso del 35esimo Grammy Award come Best Rock Song. Nello stesso anno vince anche Pat Metheny, che tra l'altro detiene un curioso record: è l'unico ad aver vinto premi in 10 categorie diverse. Best Contemporary Jazz Performance Instrumental in questo caso. Ma forse è il caso di ricordare che il Gramophone Award, cioè i Grammy Award, sono ben 105 diverse categorie con 30 generi musicali. Ed è appunto un premio che viene assegnato ogni anno dal 1959 grazie ai membri della Recording Academy. Questo dunque ci porta verso il grande chitarrista che nel 1992 pubblica un album, Secret Story, che si apre con una meravigliosa composizione, o meglio, con una sovrapposizione da una raccolta di musiche popolari della Cambogia, su cui appunto con Lyle Mains, che costruisce un'armonizzazione bellissima, e lui con la chitarra diventa Above the Treetops. Ma non sarà questo il brano che ascoltiamo, bensì See the World, un brano che vede invece la collaborazione con Gil Goldstein, sia come conduttore, come direttore, e sia come arrangiatore, insieme ad Anthony Jackson al basso. Questo è Pat Metheny. See the World, A Secret Story, era Pat Metheny, che ci ricorda il nostro ascoltatore Giorgio Meneguzzi, ha partecipato nel 2018 al Festival Noces del Botanico. In quell'occasione si poteva ascoltare anche David Byrne. Questa serie di manifestazioni, questo festival, si svolge nel Real Giardino Botanico di Alfonso XIII e prevede una serie di pomeriggi, ovviamente d'estate, in cui si esibiscono artisti internazionali. Per esempio quest'anno Woody Allen, Jane Birkin, Lorena McKennitt, Michael Bolton, Mary Gray e molti altri. Appunto nel 2018, tra gli altri anche Pat Metheny e David Byrne, che ci porta verso una delle sue opere più interessanti, in coppia con un amico e un collaboratore, ovvero Brian Eno. Il titolo dell'album è My Life in the Bush of Ghosts, 1981. Si ispirarono a un bellissimo libro di Amos Tutuola, tra l'altro tradotto anche in italiano e pubblicato da Adelphi, La mia vita nel bosco degli spiriti, che racconta un bambino africano che viene attratto, ma anche terrorizzato, dalle creature magiche che incontra nel bosco. Quello che hanno fatto i due, Byrne e Brian Eno, è prendere del materiale preesistente, registrazioni prese alla radio, sermoni, preghiere, e montarci sopra una serie di musiche. Proprio l'utilizzo di alcune basi, di alcune campionature, fu causa di problemi legali, sia perché a un certo punto in una loro composizione avevano preso la voce di una guaritrice pentecostale, Catherine Coleman, che nel frattempo era morta, e quindi la fondazione bloccò l'uscita dell'album, sia perché ci furono delle proteste del gruppo islamico britannico perché avevano utilizzato un brano del Corano. Insomma, a parte tutte queste vicende, poi l'album è uscito in più edizioni, e noi ascolteremo America is Waiting, nelle cui tracce appunto è possibile ascoltare anche il basso di Bill Loswell insieme a Brian Eno e David Byrne, da My Life in the Bush of Ghosts. Another. America is waiting, Brian Eno e David Byrne da My Life in the Bush of Ghost. Con Brian Eno è facile andare in molte direzioni perché ha lavorato con artisti di diversa estrazione e così Giorgio dice, visto che ha prodotto fra gli altri anche alcuni degli album degli U2, tra i quali The Unforgettable Fire. Bono nel 1987, a proposito dell'album, disse: The Unforgettable Fire è stato un disco meravigliosamente sfocato come un dipinto impressionista, molto diverso da un cartellone pubblicitario con i suoi slogan. In America c'è stato un tale contraccolpo quando abbiamo pubblicato questo album. La gente pensava che fossimo il futuro del rock and roll e se ne andarono. Cosa stavamo facendo con quell'hippie New Age di Eno? In realtà questo è uno dei migliori album che hanno registrato gli U2 nel 1984, quarto della loro discografia. Dopo aver collaborato per 3 album con Steve Lillywhite, decisero di cambiare. Fu The Age a proporre il nome di Brian Eno, che ammirava molto per le sue molte e diverse manifestazioni musicali, bisognerebbe dire, per la ambient, per il lavoro con i Roxy, per la collaborazione con i King Crimson di Robert Fripp, o meglio con Robert Fripp dei King Crimson. Dunque, questa è la produzione per questo album, da cui noi ascolteremo Promenade, e ricordando che fra gli altri suona proprio anche lo stesso Brian Eno insieme a Daniel Lanois, altro produttore che lavorerà con gli U2. Promenade. U2 con Promenade, tratto da The Unforgettable Fire. Siamo arrivati in conclusione di questa scaletta e dobbiamo dire che effettivamente sono molti complimenti per Giorgio Meneguzzi, che è riuscito a infilare una serie di bellissime composizioni con gradi assolutamente coerenti. Ha iniziato con Elgar e la sua Land of Hope and Glory, che fu registrata proprio per l'apertura degli Abbey Road Studios, diventati celebri per le registrazioni dei Beatles, che abbiamo ascoltato con Helter Skelter. La data di nascita di due bassisti, uno dei quali appunto è Paul McCartney, ci ha portato verso Derek and the Dominos e la canzone Lila, scritta da Eric Clapton e che è dedicata tra l'altro alla moglie di George Harrison, che sarà poi sua moglie. I Grammy Award ci hanno portato verso Pat Metheny, una partecipazione al Festival Noches del Botanico lo ha avvicinato a Brian Eno e a David Byrne più che altro, e quindi abbiamo ascoltato Byrne con Brian Eno come produttore verso gli U2 o U2. E finiamo con i duetti, perché Pavarotti ha collaborato nell'album dei Passenger cantando una parte del brano Miss Sarajevo degli U2. Bono ha partecipato a due edizioni di Pavarotti and Friends. Il padre di Bono è un amante dell'opera, disse che aveva cominciato a prenderlo in considerazione, il figlio, come artista, solo dopo averlo visto duettare con Pavarotti. E noi dunque chiudiamo proprio con la meravigliosa voce di Luciano Pavarotti e una delle sue più note interpretazioni. Siamo negli anni 70, grande voce quindi, atto terzo, è la Tosca, è Lucien le Stelle. L'ascolteremo nella registrazione che Pavarotti ha fatto insieme a Nicola Rescigno e la National Philharmonic Orchestra per questa celebre composizione che andrà in scena al Teatro Costanzi il 14 gennaio del 1900 qui a Roma e che era tratta da un dramma di Victorien Sardou che ebbe un grande successo al tempo perché anche era interpretata da Sara Bernhardt. Dunque siamo nell'atto terzo, siamo vicini all'esecuzione a Castel Sant'Angelo e questa è la celeberrima romanza che dice «E lucevano le stelle, e olezzava la terra, stridea l'uscio dell'orto, e un passo sfiorava l'arena». E con la meravigliosa voce di Pavarotti si chiude la scaletta di Giorgio Meneguzzi aperta con Elgar. Quindi grazie a lui, ma anche oggi grazie a Emiliano Trocini che era in console e a Nicola Catalano che ha la cura e la regia del programma. Come sempre è venerdì e dunque vi auguriamo una buona fine settimana, ci ritroveremo lunedì e naturalmente con un sempre buon ascolto da parte mia. Boom, 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 boom